Bentrovati. Ovviamente qualsiasi cosa bloccatemi se vado troppo veloce, non vedo di stare calmo. Il tema è Elia, il silenzio educativo. E quindi la nostra attenzione, se riusciamo, e spero almeno io, di vedere appunto l'educazione al silenzio, come il silenzio educa, come il Signore nel brano che vedremo ha necessità che quest'uomo di fatto nel silenzio entri in relazione con se stesso, con Dio, col proprio volto di sé e così via. Il silenzio è collegato sempre al tema della preghiera, tante volte, ma non necessariamente. Però appunto si parla di pedagogia del silenzio. C'era un libro molto bello che ho letto anni fa, dove un filosofo recuperava tutti i testi di Romano Guardini, questo teologo molto amato dal Papa, sul silenzio. Mi ricordo, era molto bello. E testi sul silenzio ce ne sono tanti, sotto tutti i profili, dal punto di vista religioso e così via. E anche la settimana scorsa, no, domenica, anche c'era una pagina dedicata alla meditazione, al silenzio, anche sul Sole 24 Ore. Quindi è un tema ricorrente. E ovviamente parlare del silenzio è paradossale. Cioè, uno potrebbe dire, ok, stiamo un'ora in silenzio, e poi raccontiamoci cos'è stato il silenzio come esperienza. Ma magari può essere stato non un vero silenzio, ma mutismo, stare zitti, seguire pensieri, cosa si intende per silenzio? E quindi è un tema grande, articolato, però noi lo prendiamo dal punto di vista, come vedremo, come un'occasione in cui si prega. C'era Gerolamo Savonarola, vedevo questa citazione: la preghiera ha per padre il silenzio e per madre la solitudine. Può piacere o meno, però ci sono queste caratteristiche. E vedete anche questa preghiera, anche del nostro amico, anche per fratello, cioè la fatica del deserto, il pellegrinaggio, una sorta di ascesi. La preghiera, quindi, il silenzio con la preghiera è collegato per la fede, perché vedremo l'esperienza di fede si collega a questo silenzio come esperienza di Dio profonda, una teofania. Il silenzio è collegato alla religione, perché quello che stiamo facendo è una sorta di catechesi sul tema del silenzio, della preghiera. La liturgia stessa si struttura anche sui silenzi liturgici. C'è la musica sacra, il gregoriano, alcuni parlano la musica del silenzio, dove silenzio puoi farlo maiuscolo, minuscolo, a seconda di come soggettivi o meno questo termine. Perché un volto di Dio è proprio questo, volto di Dio si mostra silenzioso, il silenzio di Dio, uno dei temi che ricorre, ovviamente sono tanti temi che si aprono, però il silenzio, quindi preghiera e fede ovviamente, silenzio e religione e poi silenzio e spiritualità. C'è quella cura interiore di sé, della relazione con l'altro, in primo luogo di sé, dove il silenzio è comunque un elemento importante se poi pensate alla mindfulness o tutta una serie di pratiche anche per gli atleti, quello che stiamo importando dall'Oriente cristiano, o che abbiamo importato, ma dalle pratiche zen e così via. Cioè come creare quella situazione in cui uno si ferma, si mette alla presenza del Signore, fa silenzio, può vivere una preghiera che può essere solo di silenzio, una preghiera meditativa che però ha bisogno di un silenzio per poter mettersi davanti al testo e liberarsi un po' da tutta una serie di confusioni e così via. Ma il silenzio si collega comunque alla politica, alla vita in città. Il silenzio, se volete, la preghiera in città è un'azione profetica, perlomeno per se stesso, perché la città, la politica non cerca il silenzio, è strutturata, il silenzio contemplativo, il silenzio che apre la trascendenza, è strutturata sulla produttività, sul capitalismo, sulle procedure burocratiche, sulla standardizzazione, su non permettere che il silenzio è un'occasione persa per comunicare, per vendere entertainment, per dare ordine e così via. E quindi il silenzio è qualcosa che può essere una critica alla società, è un po' quella contestazione a linguaggio unificante, totalizzante, di controllo di Babele. Hanno la ricchezza di avere una sola lingua, e su questa lingua, avendo ottime tecnologie per costruire torri, costruiscono torri. E quindi c'è anche quel linguaggio della tecnica, della burocrazia, del capitale, eccetera, dove il silenzio permette di ascoltare altri linguaggi, altri appelli, altri modi di essere, in maniera perché il tempo da dare al silenzio è sempre una sfida, perché il tempo, il silenzio vissuto come silenzio fine a se stesso, come possibilità di stare con sé, con Dio, è nella pratica anche orientale e è qualcosa di gratuito che uno dona a se stesso senza avidità, senza pensare ad avere chissà che grandi frutti, esperienze mistiche e così via. Ma è un modo di porsi davanti a se stesso la vita, alla trascendenza, al divino. E il silenzio è una porta per tutto questo. È importante nell'ecologia il silenzio, la capacità di ascoltare la natura che grida. Il sole, non abbiamo l'aria che porta il rumore delle esplosioni solari, però c'è un vibrare della natura legata alla presenza del sole. E ci sono rumori della natura, forti, leggeri, li ascolteremo anche nell'esperienza di saper ascoltare la voce della natura, e poi vedremo nel testo si distingue tra voce e parola. La voce è qualcosa di più intimo. Giovanni Battista era voce di uno che grida nel deserto, non che non annunciasse la parola di Dio, ma lo faceva con la voce di Dio e non con la voce. Io posso annunciare il Vangelo, ma con la voce del demonio, perché alla fine dentro uso il Vangelo, il demonio annuncia la parola di Dio tante volte, ma per ingannare, per confondere. E poi anche lo sport. Il silenzio è importante nello sport per ascoltare l'allenatore, per ascoltare i compagni. Voglio dire, non si chiacchiera quando si gioca, cioè se uno dice mia, non mi ha ascoltato, uno deve essere attento. La presenza a se stesso, perché uno sa che ha bisogno di quel silenzio interiore per ascoltare il proprio corpo, i propri pensieri che costruiscono l'azione davanti alle paure, le rabbie. L'ho visto in film, voglio dire, non sono atleti che hanno bisogno di staccare, perché il tifo è un modo in cui anche gli altri cercano di partecipare al gioco, condizionando. Quando i tifosi fanno lo sciopero e stanno in silenzio, quello è mutismo e protesta. Non è quel silenzio che aiuta a tirare bene il calcio di rigore. Anzi, il tifoso cerca di disturbare. E c'è quel silenzio appunto di chi si raccoglie, cerca il senso di quello che fa come educatore, come sportivo. E l'esame di coscienza anche per lo sportivo, vedere la propria giornata, rivedere, ha bisogno di silenzio, di presenza a se stesso. Il silenzio permette appunto di includere tante esperienze della vita, sentimenti, emozioni, permette di ascoltare quello che non vogliamo ascoltare, l'alterità dell'altro tante volte, perché se comandiamo, se ordiniamo, se controlliamo, cioè l'altro l'abbiamo incasellato e vale anche per Dio. Quindi il silenzio è qualcosa di particolare. Ovviamente il silenzio è collegato al mutismo, al tacere. La persona silente è uno che magari sta ascoltando, la persona muta è uno che vorrebbe parlare, è quasi obbligata ad ascoltare. Il Signore agisce con i muti perché possano, spesso i muti sordi sono un tutt'uno. Signore fa tacere la tempesta e usa il proprio taci, fa tacere gli indemoniati perché possono vivere un silenzio capace di ascolto, fa tacere Pietro quando parla vanvera, vai dietro di me. A un certo punto fa tacere il servo del sommo sacerdote quando lo schiaffeggia con una parola, invece tace davanti a Erode, Antipa. Parole deserto pure nella tradizione biblica vanno assieme. L'attirerò nel deserto perché ascolterà la mia parola. Perché nella didbar, che è la parola ebraica di deserto, deriva da dabar, che è parola. È un luogo in cui sei solo, però puoi ascoltare la parola, magari non le altre parole. O puoi ascoltare meglio tutte quelle parole della tua vita e quella parola del tuo cuore, che se no sarebbe difficile. La stessa parola mistero, che ovviamente nella teologia sono i sacramenti, i misteri, cioè qualcosa che nella tradizione della grazia il mistero è una realtà che porta alla salvezza, mistero della fede, così via, l'annuncio di fede, un'opera di carità. Però ovviamente i misteri c'erano tutti i culti nel passato, quindi il termine non è proprietà della tradizione nostra. Però mysterium viene dal greco, viene dal verbo mien, che vuol dire comunque quello, mettere a tacere, stare in silenzio, chiudere la bocca. Il tema del silenzio è collegato nella tradizione cattolica, quindi come vi dicevo, poi lo vediamo anche al catechismo. La teologia, alcuni la chiamano, è un silenzio pensante o una preghiera pensante. Il Papa dice sempre il teologo è uno che fa teologia in ginocchio, cioè pregando. Però il silenzio, vi ripeto, non è un mutismo, l'abbiamo visto anche al direttivo, la figura di Giuseppe, poi la riprendo. E quando il catechismo della Chiesa Cattolica parla di silenzio, ne parla in relazione alla preghiera. Non so se vi ricordate, il catechismo della Chiesa Cattolica è strutturato su quattro parti. La prima è la professione di fede, quindi vengono prese tutte le frasi del credo e ripresentate. La seconda parte è la celebrazione del mistero cristiano, ovvero i sacramenti e la liturgia. Terzo è la morale, ovvero la vita in Cristo, e viene articolato sui 10 comandamenti, prima sui 7 sacramenti. La quarta parte è sulla preghiera. Una persona diceva che questo testo fu scritto, ricorretto, integrato, non so bene, però da una persona che si trovava a scrivere sul silenzio e sulla preghiera a Beirut sotto i bombardamenti. Diceva, cioè, come doveva fare silenzio, ma un silenzio interiore davanti alla paura, davanti a tante cose, come un po' vedremo lì. Per Maimonide, anche l'esperienza che vedremo è che quando c'è la volontà, la forza di volontà, il vento, che si confronta con uno stato emotivo, il terremoto, che non funziona, che non è sintonizzato, che è preda di se stesso. Quello che succede è il fuoco, cioè la confusione, la distruzione, l'autodistruzione. Ed è interessante perché nel capitolo sulla preghiera si articola poi alla fine l'ultima parte di questo capitolo e sul Padre Nostro, si prendono le singole proposizioni e si approfondiscono. Mi seguite? Vado troppo veloce. Però all'inizio si parla della preghiera nella Bibbia, la preghiera di Gesù, e c'è una sezione precedente a questo è su Mosè, e l'altra Elia, i profeti e la conversione del cuore. Ve li leggo, sono alcuni numeri, solo per entrare in questo aspetto. Perché l'educazione al silenzio e alla preghiera è uno dei compiti della Chiesa. L'evangelizzazione, come dicevamo prima, è assolutamente aiutare con gradualità, lo sentiremo da Martini, accompagnare all'educare alla preghiera personale, sicuramente alla preghiera liturgica. Ma la cura sì della religione, del culto, sì della fede, della pregare con Dio, ma scoprire che noi abbiamo sete di preghiera, è indispensabile la preghiera, è la nostra spiritualità, cioè ne va del nostro umano. Quindi gioco sui termini spiritualità, fede e religione. Non che voglio mettere la spiritualità prima di tutto, però nell'integrazione, cioè abbiamo la spiritualità ignaziana, dove parte un'esperienza profonda in maniera tale che la fede sia personale ed è una fede che è capace di mettersi a tu per tu con il Signore, vivere con intimità questo rapporto, ma una fede che anche vive la religione, una preghiera comune, quello che poi anche l'Eucaristia, perché sentiremo anche Martini che parla proprio che la preghiera e il silenzio è collegato strettamente all'Eucaristia, poi lo riprendo. E vi leggo questi passaggi perché ci aiutano anche a fare un riassuntino della vicenda di Elia. Però Elia è preso come il padre della profezia, e non è un caso che se il padre della legge Mosè, il padre della profezia Elia, nel brano della Trasfigurazione compare Elia con Mosè e parlano dell'esodo di Gesù. Il tempio doveva essere per il popolo il luogo dell'educazione alla preghiera. Educazione alla preghiera, i pellegrinaggi, le feste, i sacrifici, l'offerta della sera, l'incenso, i pani della proposizione, Tutti questi segni della santità e della gloria del Dio Altissimo e vicino erano appelli e cammini alla preghiera. Spesso, però, il ritualismo trascinava il popolo verso un culto troppo esteriore. Era necessaria l'educazione della fede e la conversione del cuore. Questa fu la missione dei profeti, prima e dopo l'esilio. Elia è un profeta, appunto, chiamato anteriore, prima dell'esilio. Elia è il padre dei profeti, della generazione di coloro che cercano Dio, che cercano il suo volto. Lo anticipo adesso, in ebraico volto, che si dice, scusate, panim, è plurale. Il volto di Dio sono i volti di Dio. Il tuo volto sono i tuoi volti, perché hai un profilo, hai un volto quando eri giovane, un volto quando eri anziano, quando sei arrabbiato, quando comunica una cosa, quando non la comunichi, cioè è il volto che... Insomma, ed è interessante l'uso del plurale, perché Dio mostrerà un altro suo volto, ha quel volto lì, ma tu non pensare, se tu proietti su Dio il volto che vuoi di Dio, Dio è anche fuoco, ma se tu sei pieno di fuoco e vuoi che Dio sia solo fuoco, Dio è libero di essere anche altro. Il volto di Dio. Il suo nome è il Signore è il mio Dio. E Elia vuol dire questo: El Signore, Yah, che è la prima lettera del tetragramma, che non si dovrebbe pronunciare proprio perché è un nome che non lo pronunci rispetto il silenzio di Dio e la sua natura. E quindi c'è anche un gioco interessante sul tema del silenzio, di non pronunciare il nome di Dio invano, cioè che anche il silenzio devoto, il tacere così, non solo è devozione, ma come dice un salmo, non so se siete mai andati nella chiesa di San Pietro in Sala, Piazza Vavene, prima di entrare c'è nella porta che poi si apre sulle due porte, c'è Silentium tibi laus. Come dire, statevene zitti quando entrate in chiesa, però è una citazione di un salmo. Il silenzio è lode, lode al Signore. Però appunto, qual è il silenzio a cui educarsi, a cui chiedere la grazia del Signore, perché il Signore ce lo sveli. Scusate. Il Signore, il mio Dio, annuncia il grido del popolo in risposta alla sua preghiera sul Monte Carmelo. San Giacomo rimanda a lui per esortarci alla preghiera. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. Cioè, il nome di Elia, vedremo, è una professione di fede. Ma guardate che c'è. Il Signore, ovvero il nome del te il tetragramma, che però si dice Signore, Adonai, è il mio Dio. Non il mio Dio è il Signore. Perché nel primo il soggetto è un concetto astratto a cui dai un nome. È diverso dire Gesù è Dio, Gesù è il mio Signore, da dire il mio Signore è Dio. Cioè è un'esperienza, ovvio che non è che falsa la seconda, però cambia, e uno posso parlare con Gesù o di Gesù. Gesù è il mio Dio, una professione veramente di fede, l'altra è una professione, come dire, più filosofica, teologica e così via. Perché uno è soggetto e Dio è soggetto. Cioè Dio nel senso della sua persona, non il concetto di Dio. Dopo aver imparato la misericordia nel suo ritiro verso il torrente Cherit, Elia insegna alla vedova di Zarepta la fede nella parola di Dio. Ricordate, Elia era stato mandato perché c'era il re Acab nel regno del nord e c'era stata la separazione tra i due regni. Questo re non era particolarmente, cioè magari politicamente era bravo, però aveva sposato una principessa fenice e le aveva introdotto il culto di Baal, una divinità della fertilità. E quindi aveva creato santuari, tutta una serie di cose, aveva i suoi profeti, i suoi religiosi. E fondamentalmente la regina riesce a far fuori molti profeti, però c'è un uomo di corte che riesce a salvarne molti. E lui condanna il re dicendo appunto di convertirsi. E quindi come segno che è la volontà di Dio che annuncia che sarà questa siccità. E c'è la siccità, però colpisce anche lui. Quindi prima va al Cherit, poi finisce l'acqua anche lì, gli portano da mangiare i corvi, poi lo manda in Fenice, quindi all'estero. Questa signora gli dà da mangiare, l'ultima cosa che ha, l'ultima focaccia, prima di morire tutti di fame. E invece lui dice: C'è questo miracolo che trova la giara sempre con l'olio, trova sempre la farina e quindi lei sopravvive. E poi c'è la situazione in cui questo bambino, il figlio, sta morendo. E allora c'è questa preghiera di Elia, la misericordia di Elia, e l'uomo pieno di rabbia così prega Dio perché si è salvato questo bambino. E c'è una tradizione ebraica che dice che Dio aveva tre chiavi. Una era la chiave dei cieli, della pioggia, una era la chiave della misericordia e una era una terza chiave che scusate non mi ricordo. A un certo Elia chiede a Dio la chiave della vita, vabbè. Chiede a Dio la chiave della vita per salvare questa persona e Dio gli dice, eh no, te la do solo se mi restituisci la chiave dei cieli. Perché non è, sta bene che Dio abbia una chiave e un uomo ne abbia due. È solo per dire questo passaggio alla misericordia di questa persona che molto dura così, però è affezionato a questo bambino. E c'è la tradizione che vuole che questo bambino sia Giona, il profeta. Sempre ebraico, poi vorrei dire. Non... Però c'è un'altra tradizione ebraica importante dove il papà di Elia ha un sogno e vede che il figlio gli viene portato via da uomini di Dio, gli viene tolto dalla poppata del latte della mamma e viene nutrito di fuoco. Altro che vulcano, cioè, perché è fuoco lui, tutto fuoco. Al momento del sacrificio del Monte Carmelo, prova decisiva per la fede del popolo di Dio e per la sua supplica che il fuoco del Signore consuma l'olocausto, all'ora in cui si presenta l'offerta della sera. Risponde, Signore, rispondimi. Quelle stesse parole di Elia sono riprese dalle liturgie orientali nell'Epiclesi Eucaristica, nella preghiera Eucaristica. A un certo punto Elia sfida e c'è una teologa che parla delle
Adesso
Leolipidi del.
toccarmi. No, non toccare nulla.
Le Olimpiadi del Sacro, lui sfida, non proprio a singolar tenzone, gli altri, uno contro 450 profeti. Sacrificate, mettete sulla pietra le vostre offerte e poi pregate il vostro Dio che bruci le vostre offerte. Io pregherò il mio, anzi sul mio ci metto pure l'acqua. Ed è interessante, Dio gli dice, vada al re per annunciare che finisce la carestia, la siccità. Però lui prima va dal re. Non gli annuncia questo, prima fa la grande sfida e dopo la sfida, che lui vince perché lì non cade il fuoco, invece cade il fuoco sull'olocausto di Elia, dopodiché coinvolge parte del popolo a fare la professione di fede al vero Dio, li coinvolge a scannare questi 400 profeti. Dopo dice al re, va tranquillo, va a casa perché ci sarà piove, quindi non farti prendere dalla pioggia. Quindi voglio dire, è molto pugnace. E poi noi continueremo, prenderemo il brano successivo, ma anche quando Elia, diciamo, morirà, o comunque non si dice che muore, ascende al cielo, è su un carro di fuoco. Sapete come si chiama questo carro di fuoco? Markeva. Adesso lasciamo porta alla pronuncia. Sapete che cos'è il Markava o Markeva? Markava? È il carro armato delle forze armate israeliane, il carro di fuoco. E si chiama così, se googlate vedete tutti i modelli, come è funzionale, vabbè. E solo per dire, Elia nella tradizione ebraica è fondamentale. I libri dei profeti finiscono con Malachia, profeti minori, l'ultimo, che annuncia l'arrivo di Elia. Elia deve venire per preparare il cammino del Signore. Arriva il giudizio finale, arriva Elia, la gente, cavolo, è arrivato Elia, si converte finalmente, quando arriva Dio non deve condannare nessuno, o almeno distrugge i cattivi. Ed era anche l'approccio di Giovanni il Battista, cioè io sono venuto qui, chi si è convertito bene, adesso viene Gesù, voi salvi e gli altri. Invece arriva Gesù e dice, ma io li voglio salvare tutti, i peccatori ancora di più loro, e allunga i tempi. E anche per Giovanni Battista c'è questo scandalo, cioè, ma non eri tu quello, chi dobbiamo aspettare? Lui dice di vedere altri segni, segni di misericordia, non di giustizia. Non è che Dio anticipa, vuole punire, vuole la conversione. Leggevo e quella mi è rimasta nel cuore, come il senso del tempo, che il tempo è per i peccatori perché si convertano. E noi altri, non io, voi altri che siete buoni, pregate per i peccatori, portate avanti, non diventate. Lavoriamo, annunciamo il Signore, ma i tempi lunghi per cui sembra trionfare l'ingiustizia nella fede sono i tempi perché il peccatore si converte in vita. Non voglio restringere tutto in questo, però considerate che è qualcosa di. E lui invece ha urgenza, ha fretta e vuole tutto, tutto e subito, nel senso la giustizia delle esigenze, sì, però non si combinano con la misericordia, si combinano solamente in un piano che è il piano di Dio, che il Signore della storia. Mentre così sono io che decido i tempi, i modi della giustizia di Dio, perché io mi faccio l'anticipatore della giustizia di Dio, il suo esecutore. Infine, riprendendo, sono sempre sul Catechismo della Chiesa, al numero 200, 2583. Infine, riprendendo il cammino nel deserto, quello che ascolteremo, verso il luogo dove Dio vive e vero si è rivelato al suo popolo, Elia, come Mosè, entra in una caverna finché passi la presenza misteriosa di Dio. Ma è soltanto sul monte della trasfigurazione, il Tabor, che si svelerà colui di cui essi cercano il volto. La conoscenza della gloria di Dio rifulge sul volto di Cristo crocifisso e risorto. Per noi, ovviamente, l'Antico Testamento, come fa Gesù con i discepoli di Emmaus in tante occasioni, è anticipazione, presentazione di Gesù, in qualche modo. Quindi lo rileggiamo in maniera cristologica. E quindi Elia stesso prepara il cammino alla rivelazione di Cristo. Quindi, da un lato, lui si trova che sta sul Monte Carmelo, ma il Monte Carmelo è un monte ambiguo. Dal lato lui prega, fa il devoto e si discepolo, ma dall'altro sul Monte Carmelo ammazza tutte queste persone. E la Sacra Scrittura fa capire, come i commentatori, che non era volontà di Dio che lui ammazzasse queste persone. Deve capire come annunciare, vivere il pluralismo, vivere i tempi, una serie di cose, però non era, anche perché fallisce, cioè li ammazza tutti, ma come vedremo, cioè, non è che Jezabel è stata fatta fuori. Continua con la sua azione politica e ecclesiastica, diciamo, a modo suo. Sull'Horeb è il punto di partenza, però un punto di partenza e anche di ripartenza, cioè di arrivo, ma di arrivo. E per noi Elia è vero che viene trasfigurato, ascende, però è il monte della trasfigurazione dove compare il volto di Gesù. Ma il vero monte della trasfigurazione sarà il Calvario. E poi ovviamente anche il sepolcro, l'altra caverna dove Gesù risorge, da cui Gesù risorge, perché per noi poi il volto di Cristo si manifesta in due espressioni, il crocifisso e l'Eucaristia. Questa è l'ulteriore rivelazione del volto di Cristo, che ovviamente uno coglie nel silenzio e nella contemplazione, nella preghiera di lode. Però questa è l'ulteriore rivelazione del volto di Dio, come Cristo crocifisso e risorto. L'ultimo punto di questo paragrafo è: stando da solo a solo con Dio, a tu per tu, cioè dando del tu a Dio, i profeti attingono luce e forza per la loro missione. La loro preghiera non è una fuga dal mondo infedele. Domani ricordiamo Sant'Antonio Abate, che è vero che andò nel deserto, ma nel deserto formò delle comunità. Quando ci fu bisogno, andò in città, aiutò Sant'Atanasio e così via. Qui non è una fuga dal mondo, ma fare sì che ci sia un dialogo col mondo in maniera tale che il mondo senta l'attrazione di Dio e viva là. Ma un ascolto? La preghiera per loro non è una fuga dal mondo infedele, ma un ascolto della parola di Dio. Talora un dibattito, un lamento, sempre un'intercessione che attende, prepara l'intervento del Dio Salvatore, Signore della storia. Il tema del silenzio di Dio, sapete, è il Sabato Santo. Martini molto parlava del Sabato Santo, la Madonna del Sabato Santo, il libro di Giobbe che a un certo punto dice taccio, come dire, ascolto, vedo, ma non continuo a disputare. E Dio in qualche modo è muto, tace perché fa parlare l'altro, lo fa sfogare. Nel libro della Lamentazione ci sono le lamentazioni e Dio non parla. E come si ascolta? Ascolta, poi darà una risposta nel libro di Isaia. Però è un libro dove Dio tace, ma è un tacere perché non ha nulla da dire, perché è impotente, perché il Signore tace. Oppure sono io che non riesco a sintonizzarmi, mi muto e malato. Abbiamo queste figure, e poi Maria, anche lei, Maria Ecolè, che conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria fa due cose, custodisce queste cose, ma custodisce anche il cuore perché possa custodire queste cose. Lo tiene puro, puro dalle intenzioni malvagie, eccetera, eccetera, in maniera tale che possa vedere Dio. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Cioè la beatitudine in qualche modo che può fare da riferimento a quello, non è una purezza di castità, c'è anche quella o di purezza, ma è quella della purezza dell'intenzione, di rendere impuro la propria volontà, il proprio desiderio di essere una persona buona, onesta, capace di amare, di compassione, capace di relazioni profonde con Dio, cioè di non rinnegare la propria possibilità e lavorarci. E Giuseppe, come poi vedremo ulteriormente, è un'altra di queste figure che appunto nel Vangelo non c'è mai un apertis verbis e una parola che dice Giuseppe, ma ovviamente gli dice lo chiamerei Gesù, ovviamente avrà parlato, ci mancherebbe. Però c'è questo aspetto qua, che i gesti di Giuseppe, la sua parola, c'è è un silenzio che parla molto, molto loquace. In questa prima parte introduttiva volevo ripresentarvi velocemente il primo documento, la prima lettera pastorale di Carlo Maria Martini, quando fu vescovo di Milano, del 1980. Vi ricordate il titolo? Era La dimensione contemplativa della vita. Accenno così. E prendo degli estratti che mi sono segnati, lo trovate su internet. Diceva l'importanza di trovare i tempi dello spirito. Tutto può essere tempo dello spirito, però sono alcuni tempi, spazi, passa dal tempo e spazio, perché tempo e spazio vanno assieme. Cioè se io devo scegliere di pregare, di prendere un tempo di silenzio, devo dire dove lo faccio, perché il dove è importante, quando lo faccio, con che durata, e eventualmente come, ma il come viene dopo. Cioè l'importanza delle chiese nelle città, a volte è appunto quello, che ci sono dei luoghi aperti per cercare un po' di silenzio. Mi spiace, magari in tante città europee, magari scristianizzate, però se le chiese sono chiuse, ma anche un posto dove uno può uscire dall'ufficio e magari si mette lì un pochettino calmo. Però magari questa cosa non è ancora valorizzata come. E l'importanza di questi spazi di riflessione contemplativi. L'uomo e la donna che intende condurre un'esistenza ordinata e sottrarsi a questa frattura tra lavoro e persona che minaccia oggi un po' tutti. Cioè il silenzio aiuta a ricucire la frattura, permette che non si dilunghi, che la persona perda la sua nozione di persona e che si senta solo dettato da ritmi altrui, da mancanza di libertà perché solamente doveri o attese altrui. Vorrei approfondire ulteriormente il discorso alla luce della fede, esplorando le profondità della persona redenta da Cristo, mostrando gli orizzonti reali meravigliosi su cui ci fa aprire gli occhi la riflessione del mistero della preghiera, in particolare sulla preghiera eucaristica silenziosa. Dice preghiera eucaristica vanno assieme, la preghiera silenziosa, non entro nel dettaglio, e a volte anche la preghiera di adorazione. Il nostro tema è sempre quello, cioè lo Schuster può permettere, appunto, con gli spazi che ha, le occasioni che possiamo creare, la natura che c'è, un tipo di incontro dove magari le parole magari non si moltiplicano, ma si riesce a essere genuini, possono lasciare la possibilità di sentire che c'è un clima anche di preghiera, di incontrare in voi altre persone maestri di preghiera, persone che hanno una vita spirituale. Per cui altri che chiedono consiglio, uno gli può dire, ma guarda, raccogliti anche a pregare, prenditi un tempo per ascoltarti, cioè, perché a volte è facile dare un consiglio se uno te lo chiede, però a volte il consiglio più profondo è fermati, ascoltati, prega, fai qualcosa che ti aiuta ad ascoltare anche. Io ti posso dare anche un consiglio, ma non è che questa disabitudine nell'Occidente, magari in Oriente non è così forte, però anche loro cercano di recuperare, perché anche l'Oriente ha integrato una serie di prassi economiche nostre, che anche loro rischiano di perdere spiritualità. Anche in Cina c'è un recupero di pratiche confuciane. Non vi so dire se è puro benessere, però del fatto è che uno perde l'anima, se perde la spiritualità che è nella propria tradizione. Il silenzio, questo è il paragrafo 10. Il silenzio, punto. Se in principio c'era la parola e dalla parola di Dio venuta tra noi è cominciata ad avverarsi la nostra redenzione, è chiaro che da parte nostra, all'inizio della storia personale di salvezza, ci deve essere il silenzio. Il silenzio che ascolta, che accoglie, che si lascia animare. Certo, alla parola che si manifesta dovranno poi corrispondere le nostre parole di gratitudine, di adorazione, di supplica, ma prima c'è il silenzio. Cita Zaccaria che a un certo punto tace, ha risposto con sfiducia a Dio e il tacere è l'occasione per lui di recuperare una profondità del mistero della nascita di questo figlio, per cui quando parlerà. Perché dice la verità, che quello è il nome. E non vivere questo vuol dire essere estromessi da se stessi, vuol dire che dentro noi stessi c'è altro. Il silenzio è la possibilità di centrarci, di stare in noi stessi. Due sono le domande che Dio fa nella Bibbia, e una la sentiremo fatta qui: dove sei? E dove è tuo fratello? Articolate in maniera diversa, che ci fai qua? Dove andate e così via. E però questa cosa qui, però vanno ascoltati in maniera tale che uno si riposizioni, si sente smarrito. Dall'altro, lo smarrimento può essere recuperato il fatto che questa non è la nostra terra. Siamo smarriti o siamo semplicemente in cammino? Siamo pellegrinanti, non siamo di questa terra, siamo forestieri. Come recuperare lo smarrimento con una parte vera e con una parte invece di falsità? Perché uno si può smarrire anche se è sulla strada giusta. Improvvisamente fa buio, sei stanco, arriva qualcuno che ti fa scappare. Se avete voglia, ve la rimando. Anche poi quando parla della preghiera, educazione alla preghiera, dice stiamo attenti alla preghiera di non. Di fare troppa teoria o illudersi che cioè, la preghiera come una delle tante cose da insegnare, mentre è come la barzelletta del vassoio, la preghiera è un altro tipo di priorità. Poi vi dico la barzelletta del vassoio. Allora, oggi si scherzava, viene prima l'uovo o la gallina? Ontologicamente viene prima la gallina, però con la gallina, cioè sono due priorità, bisogna distinguerle. Viene prima la fede o prima la carità? Viene prima il battesimo o prima l'Eucaristia? Uno può avere un primato temporale o un primato di origine. Quindi sapere distinguere queste cose è importante e la preghiera ha il suo primato, però è per la carità. Però la preghiera stessa non è una delle cose a fianco alle altre. E la preghiera, è anche fine a se stessa una preghiera contemplativa, cioè nel senso alla fine è gratuita. E per quanto uno possa chiedere la grazia al Signore, ma sia fatta la tua volontà, in maniera tale da non far passare l'illusione che fai. E poi la preghiera fa parte di questa tappa, anche per il nostro profeta è una tappa la preghiera, cioè il monaco non è che prega tutto il giorno, fa comunità. Prega assieme, fa la liturgia, fa il servizio di pregare per la Chiesa. La preghiera monastica, buona parte, è un servizio ecclesiale apostolico per tutta la Chiesa e per l'umanità, che non è una preghiera introversa. E quindi occorre un'educazione progressiva alla preghiera, magari catechetica, ma anche facendola. Pregando si impara a pregare. Quindi servono una catechesi, i sussidi per la preghiera, la scuola, la diocesi, i decanati fanno le scuole di preghiera. Sapete, l'anno scorso il Papa ha detto fate sì che il 2024 sia l'anno della parola, in maniera tale che c'è il giubileo e quindi la scuola della parola per i gruppi, dei gruppi d'ascolto, era un libro particolare. Non so se l'avete usato, Elia, voce di Dio. Quindi se volete un sussidio, sono riuscito a leggere ieri un po' di cose, però è molto bello. Ci sono anche dei video online, se andate a Arcidiocesi, Elia, Voci di Dio, e 10 euro. Quindi trovate il ciclo di Elia con la catechesi catechesi, con l'esegesi, con delle domande molto belle, poi alcune ve le pongo. E poi, per non andare troppo lungo, è importante appunto la guida anche alla preghiera, essere accompagnato. Il ruolo delle famiglie, qui insiste molto, la famiglia, educatrici prima della preghiera, devono assolutamente riscoprire questo loro compito ed essere aiutate a diventare vero luogo di preghiera. Quindi anche i sussidi, il silenzio e l'adorazione e così via, avere i tempi forti dello spirito, verificare tante cose. Però ho scritto queste cose con la convinzione che la realtà più importante a cui la preghiera ci deve orientare è la carità, cosa a cui sarà orientato in qualche modo anche Elia. Questa è la meta finale a cui siamo chiamati, su questo punto che mi sta tanto a cuore, cioè sul come la nostra Chiesa deve vivere la carità. Verso tutti dovremo un giorno fermarci più a lungo. E adesso non. La preghiera, come la carità, è un dono dall'alto. Questo ci mette a servizio di una società più giusta, ci fa vedere il mondo con gli occhi di Dio. Da un dono come questo possono nascere tante cose. Allora, prima di iniziare questo, vi leggo questa preghiera a San Giuseppe di Papa Francesco, in un'udienza dove presentava San Giuseppe in una delle sue catechesi del 21 come San Giuseppe, uomo del silenzio. San Giuseppe, uomo del silenzio, tu che nel Vangelo non hai pronunciato nessuna parola, insegnaci a digiunare dalle parole vane. Il vaniloquio è una cosa interessante, a volte mi sono reso conto che, ma tutte quelle parole. A riscoprire il valore delle parole che edificano, incoraggiano, consolano, sostengono. Fatti vicino a coloro che soffrono a causa delle parole che feriscono, come le calunnie, le maldicenze. Aiutaci a unire sempre le parole, i fatti. Resistete? Questo un po' per entrare. Perché appunto Elia ha preso così, noi Elia lo prendiamo nella tradizione della Chiesa e così, quindi può essere una figura molto bella per tutti noi, però è bella viverla comunque dentro la nostra fede cristiana. E Elia era quello che dice, parla di sé come colui che sta alla presenza di Dio. E questa cosa tornerà. La preghiera è un po' stare alla presenza di Dio. È una frase forte perché Gesù cosa fa? Sta sulla croce, in croce alla presenza di Dio. E la Madonna sta sotto la croce. Questo stabat mater, questo stare, è una cosa. Il verbo essere, quando dice io sono, ma quell'io sono può essere tradotto in maniera. Cioè, io sono è, io ci sono, ovvero io ci sto. Per te ci sto, io mi prendo cura di te. Scusate l'inciso, quando parliamo di speranza. Ci sono due approcci, un approccio diciamo dall'alto e uno dal basso. L'approccio dal basso, che è una speranza vera, è una realtà in cui uno ardua, impegnativa, dove si impegna, che non dipende tutto da me ovviamente, ma anche dalle ansie, però qualcosa di valore, per cui vale faticare e quindi pensare di conseguire questo. Però su cosa fondiamo le nostre speranze? Come scegliamo su cosa sperare, su cosa investire la propria vita e come cerchiamo di non fondarci su speranze vane, fondate su cose vane? E allora ricordarsi che le nostre speranze si basano sulle promesse di Dio. Se Dio non me la promette una cosa, può essere che me la prometta un'altra, però sapere che tipo di speranza è, se un'attesa c'è. Il Signore mi promette la vita eterna. E questa è la mia speranza, ovviamente, se la voglio, eccetera. Mi promette, parlo a me da prete, che mi dà ogni giorno, ci sarà sempre il tempo per pregare, perché ho fatto questa scelta, è fatta per me, e per dire la messa. Questo vale per me. Poi posso non pregare, non celebrare la messa, ma questi tempi li ho sempre trovati, se li volevo trovare, anche per riposare, c'è pure il tempo per riposare. Cos'è che mi ha detto, io ci sono sempre stato nei momenti di difficoltà, anche nei fallimenti, nelle frustrazioni, sì, e ci sarò. Cioè, dove sta la promessa? Cioè, ti ho dato sempre la possibilità di provare a essere una persona onesta, buona. Ho mai mancato a questo? È vero, io non l'ho voluto fare così, però questa possibilità me l'ha sempre data. Cioè, ancorare la nostra speranza sulla grazia di Dio è importante. Quella è la speranza cristiana, che non è che nega. Cioè, sono qua, cosa vogliamo fare allo Schuster? Se fosse a Trieste, cosa vogliamo fare al Centro Verità? Però, ma cosa che mi promette Dio? E cosa ci promettiamo tra di noi? Oggi veniamo, facciamo questo incontro, cioè voglio dire, una la speranza che si faccia l'incontro perché ci siamo dati la parola e si fa, ci mancherebbe. Però che l'incontro sia fruttuoso, e questa è una speranza che uno mette nel Signore, perché se non c'è l'azione di Dio, se non c'è la proprio lavoro con Lui, allora riuscire a fare giocare la grazia e come si innesta. Cioè io posso confidare che il Signore ama mio papà, si prende cura di lui e quindi si è chiamato a me sacerdozio e quindi lasciare casa aiuterà anche lui a vivere un suo cammino consacrato strano. E così via. Ci sono tutta una serie di micro promesse che non sono piccole, però lì il Signore è fedele. Se però dico faccio questa cosa e avrò questo successo qui, ora e così, eccetera, eccetera, può essere che ce l'avrò, il Signore è benevolo, eccetera, ma stare attento, perché vale quello che è la legge del rovesciamento. Il Signore rovescia tutti i troni, bravi e cattivi, anche i papi, anche i grandi politici, prima o poi finiscono il mandato. E quindi sapere che nessuno è Dio. E il Signore questo ci aiuta sempre a coglierlo, ci aiuta sempre a dire l'altra cosa, vedrai che ti aiuterò a non confondere te stesso con me. Cioè tu non sei Dio e mi aiuterà sempre a scoprire che io ho i miei deliri di onnipotenza e le mie ansie di grandezza. Questa è una promessa di Dio. E ce ne ha fatte tante, che non sono cattiverie, ma... Boh. Acab, sono andato lungo, scusate. Acab riferì, avete il testo. Acab, vi ricordate il capitano Acab di Moby Dick? Personaggio positivo, assassino un po', riferì a Jezabele, la sua moglie, appunto la regina, ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Dei mi facciano questo e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli». Cioè, gli vuole togliere la vita. E c'è il tema della vita. Dove trovo la vita? Scappo per salvarmi la vita o scappo alla fine per perdere la vita, perché di fatto non la salvo nella fuga. E Jezabele è un po' la nemesi, cioè Jezabele è la capa delle profetesse del suo Dio e quindi è in questa lotta che la nemesi fa la giustizia, la giustiziera lei, però anche lui fa la giustiziera. Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Io ve la leggo, ve la commento per ridurre un po' tempo. E qui letteralmente se ne andò verso la sua vita, verso se stesso, cioè come per farsi una nuova vita, per salvare quello che gli rimaneva, solo la vita. Ma che tipo di vita? Lui che è profeta e che smette di fare il profeta, che vita è? Giunse a Bersabea di Giuda. Bersabea è l'ultimo territorio dove finisce Israele, dopo inizia il deserto, si va verso il Sinai, ed è un posto simbolico. Bersabea più o meno dice Alleanza 2, perché Abramo con un potente locale si misero d'accordo per l'utilizzo delle acque, dei pascoli, gli fecero un accordo e questo patto. Ma dopodiché anche Isacco, lì a Bezzabea, Dio parlò a Isacco. È un luogo dove Giacobbe partì per andare con i suoi figli in Egitto per incontrare. Quindi è un luogo dove Dio parla, però a Bezzabea Dio non parla. È il luogo dove si ritira Abramo quando, dopo il tentato sacrificio del figlio. Ed è un luogo, come dire, particolare, però va oltre Israele, esce fuori, fa a ritroso la strada che fece il popolo di Israele. E, scusate, Bersabea è anche il luogo dove Agar viene scacciata e va nel deserto con il figlio Ismaele. Lei, per non veder morire il figlio, mette il figlio sotto un cespuglio per rendere la vita meno drammatica. Vi ricordate anche il ricino del nostro amico Giona? E va da un'altra parte. Poi gli arriva un messaggero che gli dice: «Non disperare. È comunque, come dire, figlio di Abramo, gli ho promesso una discendenza e gli fa trovare un pozzo e si salvano tutti». Stessa scena, acqua, e questo qui è il luogo. È un luogo di pietà, di misericordia di Dio. La fece sostare il suo ragazzo, lui accompagnato, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso, non è molto alto il ginepro, quindi nulla di che. Desideroso di morire, letteralmente chiese che la sua vita morisse. Quindi anche qui c'è la parola vita nel testo biblico, questa ricorrenza ti sta dicendo dove sta la vita, dov'è la vera vita, che vita desideri, cosa consideri vita. Quali sono le condizioni? Noi purtroppo abbiamo dei condizionamenti più o meno psicologici per cui o non mi permetto di vivere delle gioie perché sono sotto punizione, o non mi permetto di fare del bene perché se no ne approfittano. Tutta una serie di condizionamenti, condizioni più o meno implicite che però e vita vanno scoperte, scardinate, riordinate. Desideroso appunto e chiese che la sua vita morisse. Ora basta, Signore, prendi la mia vita. Basta è anche la lettera per gli oratori che usa molto, cioè basta lo puoi dire in tanti modi. La cosa importante è che lui fa una lamentazione a Dio, l'ho detto in altri passaggi, e anche nel commento a Giobbe Martini insiste su questo. Lamentarsi, il lamento e la lamentazione sono cose diverse. Lamentazione è il lamento fatto a Dio. Il lamento è quando uno si lamenta su se stesso, con se stesso o con gli altri. Ma non che non ci sta, però dice: se non viene vissuto con Dio, si perde la possibilità non solo di non cadere nel vittimismo, che poi ci rende insopportabili a noi e agli altri, ma nella possibilità di passarci attraverso, di avere un passaggio evolutivo. Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. E questo è un salto di qualità anche di umiltà, nel senso, da un lato è disperato, ma dall'altro si rende conto che lui ha fallito, le cose non sono come voleva che andassero. Lui pensava che Dio era la spada, Dio era quel fuoco, e si rende conto che le cose prendono un'altra piega, e lui, come dire, è stanco. E ovviamente qui sono commenti miei, rischia che quel fuoco che era all'esterno, si brucia dentro. Dicono che la depressione fondamentalmente è un odio verso se stesso, non è la tristezza, è la rabbia gestita male, che a un certo punto, come l'anoressia, ha una componente di rabbia forte, adesso, e quindi di non accettazione. Quest'uomo aveva lo zelo. Ok, la gelosia, bel sentimento, però lo zelo è diventato rabbia. Scusate, sono i miei commenti, non pretendo che lo psicanalizzo un po' alla buona, però questo è diventato odio. Io posso essere arrabbiato e va bene, però sono arrabbiato ma ti voglio bene. A un certo punto la mia rabbia comincia a diventare odio, cioè voglio il tuo male, ti voglio punire, divento punitivo, divento crudele, divento pretenzioso, divento accusatorio, cioè un conto sono arrabbiato, cioè, ma perché è successo così? Ma perché non mi ha aiutato? Altre cose. Però può essere una roba, adesso non so la distinzione, però capire che l'odio è diverso dalla rabbia e dall'ira. Dio non odia, però Dio manifesta in qualche modo la sua ira, cioè davanti all'ingiustizia, tipicamente la rabbia emerge quando c'è un'ingiustizia. Percepito ovviamente, è un istante. E l'odio brucia, come l'invidia brucia, ma l'invidia stessa diventa un odio, cioè la gelosia può diventare invidia. Tante volte io posso essere geloso di una cosa, però a un certo punto di una persona, però a un certo punto posso essere invidioso di chi quella cosa ce l'ha, se l'è comprata, perché non ce l'ho. Allora, mentre la gelosia si possiede qualcosa, una relazione, e si ha timore di perderla, nell'invidia non possiedi qualcosa che ha l'altro, una qualità, un bene, e la desideri però non ti impegni, non vuoi fare un rapporto di emulazione per dire anche io lo voglio fare, quindi in qualche modo una sana competizione, non per rubargliela ma per crescere, o perlomeno se è una gara, ma soprattutto alla fine desideri che l'altro non esista, perché alla fine fa vedere che tu non sei in grado, sei un pigro, eccetera, eccetera, o che perda quello che ha. C'era questa storiella che c'è un genio che dice che compare nella lampa e dice: guarda, io ti posso fare tutti i doni che vuoi, però sappi che io i doni che farò a te, al tuo nemico, le farò il doppio. Tu poi ci pensa, allora, cavami un occhio. Invidioso. Ok. La barzelletta di prima che sono dimenticato sulla preghiera, ma l'avrò già raccontata, ma qualcuno non c'era. C'è un cameriere abilissimo che serve in un ristorante e però ha 10 piatti su un braccio, 12 sull'altro, addirittura cammina con due bottiglie di vino sotto le ascelle. A un certo punto un commensale, vedendo la situazione poco sostenibile, instabile, dice: ma scusi, ma perché non usa un vassoio? E dove lo metto il vassoio? Ok, cioè se il vassoio lo tratti come un'altra delle priorità da mettere prima, smonti tutto, metti il vassoio in testa e così via, non lo hai trattato, mentre la preghiera è Dio non è una delle altre cose, cioè, e quando non si capisce la priorità, eccetera, eccetera, rischiamo che ogni cosa, ogni tempo ha la sua priorità. Cioè, in questo momento c'è la conferenza, scusate, e facciamo una conferenza, ma se adesso sono qui e penso a altre cose, ma sii contento, sii presente, fai la volontà di Dio, sii contento di cosa. E quando una cosa è brutta, una voglia di andarsene via all'istante. Quindi, però c'è questa cosa qui, però è importante dal punto di vista logico, perché si rischia poi di perdere nozioni spazio-temporali. Cosa che farà lui? Cioè, quest'uomo qui perde il senso della realtà, perché a un certo punto dirà alcune cose che non corrispondono al vero. Perché quando si è molto tesi, si è arrabbiati, si comincia a proiettare sempre di più sugli altri giudizi, intenzioni, e ci si isola e si diventa, come dire, vittima e si vittimizzano gli altri facendo io la vittima, nel senso. Allora, non sono migliore dei miei padri, si ricoricò e si addormentò sotto il ginepro. Cioè, quindi di fatto lui si vuole una dolce morte col permesso di Dio, mai contro Dio. Un po' come vi ricordate il nostro amico Giona, anche lui vuole morire. Stessa scena, e non è un caso che viene ripresa, perché è un profeta. E quindi la dinamica è di tutti i profeti, quello di volere morire a un certo punto, perché si è scarichi, perché a un certo punto si è depressi, perché a un certo punto si fa la vittima con Dio, perché capita, non c'è magari nessuna colpa, nessuna cosa, e così finiscono le forze, ti sei attaccato a un progetto, quel progetto salta e cosa faccio della mia vita? Cioè, un lutto, una cosa, eh? Ce ne sono di cose brutte che possono capitare. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Un po' stessa scena con la vedova di Sarepta, una focaccia e l'acqua. E qui la chiesa vede sempre segni dell'Eucaristia. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. L'ordine del messaggero, l'ordine e l'invito è: alzati e mangia, ma non si alza. Cioè, ripartire non è facile, cioè, inizia a prendere forze, cioè, non è un cammino terapeutico. Venne di nuovo l'angelo del Signore e lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Gli annuncia che c'è un cammino da fare. Quindi comincia, gli dà una meta e lui sa qual è la meta, cioè gli dà un altro progetto. Vi ricordate Sant'Ignazio? A un certo punto si converte, ma che sto a fa? E decide in cuor suo: vado in pellegrinaggio a Gerusalemme. Sente che non è contro la volontà di Dio, ma si dà un cammino, un progetto e di restare lì. Molto vago, ma è una cosa fattibile. Si alzò e mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte Horeb. 40 giorni, ricordate anche Gesù nel deserto. E perché, come dice, deve vivere quello che hanno vissuto i profeti anche lui. Horeb viene chiamato dai popoli del nord, Sinai più dai popoli del sud, però è sempre lo stesso monte. Non è, anche se quando uno va in visita al Sinai, ero andato, c'è la tradizione dove c'è la grotta di Elia, e ti portano di solito su un collo, su una di queste montagne, perché è un complesso molto articolato di monti, non è una sola collina così isolata come il Tabor. E lui sa che deve andare lì. Perché? Perché lì c'è stato Mosè. C'è stato Mosè quando c'è il roveto ardente, ci torna Mosè. Mosè pure lì alle teofanie, il terremoto, il fumo, le cose, e lì alla... e anche lui va in questo, si deve, vuole chiedere a Dio di vedere la sua gloria, la gloria, e deve entrare in una sorta di caverna e poi per vederla. E Dio dice, tu moriresti, ti compaio di spalle. Quindi c'è tutto questo riferimento. Io entrò in una caverna, tecnicamente nella caverna, è solo quella, ce ne saranno tante, ma lui doveva andare in quello. È come andare in un santuario, fare un pellegrinaggio, c'è una cosa rituale. Ricordate che questo libro non è stato scritto da Elia, primo libro del re, secondo libro del re. È stato scritto dopo, è stato scritto come redazione finale dopo l'esilio dai giudei, diciamo così, e dopo il ritorno nella terra di Israele. Quindi non che non ci fosse la memoria, non ci fossero i testi e così via, però è tutta una rilettura post-esiliaca. Siamo andati in esilio, tutto qui siamo tornati e siamo peggio di prima. O siamo tornati e che facciamo? Perché siamo andati via? Cioè, il Signore ci ha distrutto il Tempio e non corrisponde al fallimento che... Per passarvi la notte. Allora, la notte, questa è la notte oscura dell'anima. Sapete chi è il fondatore dei Carmelitani? Chi considerano il loro fondatore? Elia. Sono del Monte Carmelo. Nacquero nel Medioevo con le crociate, misero un monastero lì. Si sperano lì e poi giustamente hanno anche integrato la Maria come loro protettrice e così via, quindi tutta la devozione, lo scapolare e così via. Però Elia si mettono alla scuola del monachesimo, della preghiera, della vita cenobitica e così via. Però Elia. Scusate, interrompo spesso. Il Signore gli disse, è notte, lui sta nella caverna, che fai qui, Elia? Se non lo sa lui, cioè, devo chiedere, cioè, voglio dire, è interessante, quindi vedete voi, meditatelo, però è una bella domanda, che fai qua? Cioè, boh, fondamentalmente, dove sei, dove ti trovi, che ci fai? Può essere un intercalare, anche un amico, che ci fai qua? Dipende come lo sentite, come lo... e però è da contemplare, perché un... Egli rispose: sono pieno di zelo, tecnicamente sono geloso di gelosia per il Signore. Come dire, è geloso, ma come della gelosia di Dio, c'è cioè una ipergelosia, una gelosia specifica, specializzata per le cose di Dio. E non so se vi ricordate, nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 10, così c'è l'armatura di Dio. E nell'armatura di Dio, cioè l'armatura del discepolo, c'è anche lo zelo. E guardate, ed è uno zelo molto interessante, lo zelo può diventare quello del... Vi ricordate un gruppo contemporaneo a Gesù, particolarmente vivace? Gli zeloti. Detti anche sicari, perché usavano la sica, un pugnale per ammazzare le persone, cioè non erano, perché erano animati dallo zelo. Efesini 6, 11, 18. I calzare i piedi sono lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Come dire, lo zelo sì, però a queste condizioni, il Vangelo della pace, non la giustizia di Dio. Cioè... Vi dico come... Okay. Sono pieno di zelo per il Signore, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Ovviamente questo non è tecnicamente vero, non era solo, molta gente l'aveva aiutato e lui sente questo come un'offesa personale, un fallimento suo di boss, di leader e così via. E quindi sta dicendo le cose in maniera leggermente paranoica, però non è un giudizio morale, e questo succede. Ecco, il Signore passò, ecco dice, attenzione. Il Signore passò, passare. E sapete che nella tradizione ebraica si lascia un posto nella cena di Pesach, un posto vuoto a cena. Perché è quel posto vuoto? Per Elia che deve venire. E se passa, trova un posto dove. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Il Signore poteva essere lì, come era stato in altre occasioni, come forma di manifestazione, però preferisce un altro modo di essere. Gli svela il suo profondo, cioè. Quello che è conosciuto di Dio non è ancora tutto e non sarà mai tutto, ma c'è qualcosa di profondo. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. E gli ho messo sussurro di una brezza leggera. Il termine kol demamah dakkah, antitesi, è un ossimoro tra voce e silenzio. Sarebbe voce di un silenzio sottile, svuotato. Poi lo riprendo questa espressione. Come udì, appunto, questo sussurro di una brezza leggera, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Quindi, a un certo punto capisce che quello è il momento di uscire, si copre il suo volto con il mantello, esce, siamo sempre di notte, e si ferma all'ingresso della caverna. Questo qui è come dire, questo è un grembo, la caverna, lui deve rinascere. Ed è un parto che non è facile. Ed ecco, sentì una voce. Prima tecnicamente aveva sentito una parola, il primo interloquire, la traduzione italiana non lo rende, però sentì, ci fu la, Dio gli rivolge la parola la prima volta, che ci fai qua? Gli fu rivolta la parola, che fai qui lì? E qui invece sentì una voce. E sono due termini diversi, una che gli dice una è Col e l'altra è Dabar. E gli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Dice la stessa cosa. E quindi non è facile uscire da questa situazione. E resto questo presto perché è un po' il centro del ciclo di Elia. E vi dico un po', la prima cosa è quella che sottolineano gli esegeti, anche nel libro che vi facevo vedere. Prima lui parla e dice questa cosa lui stesso, poi, facendo quell'esperienza del silenzio di Dio, cambia la sua voce. Probabilmente quello che dice lo ripete, ma lo sta ripetendo con una consapevolezza diversa. Cioè, si ridice la sua tiritera dicendo: ma che sto a dire? Cioè, ti ridico, come dire, questa è la mia situazione, però quello che dicono che entra fa un'esperienza mistica di teofania. Però insistono su questa cosa qua. Però è un cammino lungo, il Signore lo innesta, lo vuole fare partorire, ma di fatto questa esperienza in qualche modo dentro qualcosa succede. E questo segnale loro, gli esegeti, lo fanno vedere dal passaggio, perché prima sente la parola di Dio, adesso sente la voce, prima non era in grado di sentire la voce, qualcosa di più intimo. Cioè, io se sentite la mia voce posso dire qualsiasi cosa, quella è la voce di Luciano. Mentre se si è attento alle parole, ai concetti, quelle sono le parole di Luciano. Ed è diverso, la voce è qualcosa di più caratterizzante, più intimo. Adesso non voglio polarizzare le cose. E quindi lui adesso sente la voce. E quella voce che riviva nel cuore fa ripercepire le sue solite cose in maniera diversa. È come se lui la stessa cosa, la sua situazione, la rimette davanti a Dio, la rilegge davanti a Dio. Quindi non è dire le stesse cose, ma rilegge quello che si diceva, quello che era stato dentro un'altra relazione con Dio. Cioè, uno dice, uno inizia la preghiera, che stronzo che sono, scusate l'espressione, ho fatto questo. Poi nella preghiera uno dice, ma certo, stronzo sono stato, però vabbè, andiamo avanti. Voglio dire, non è che non si ridice, sono stato stronzo. scusate l'espressione, sono buttata su di me, o per lo dire, lo dico su di me per non dirla ad altri, voglio dire, però, dice, però la compassione dove la mettiamo? Dice, certo, un grande stronzo lo stesso, no, no. Però senti che questo appello alla compassione, non è che non ti viene che quello lo è, però non è quella, non è l'odio, non è. E questa roba qui è quel vibrare del Signore, perché il Signore con lui ha compassione, cioè tutto questo cammino qua è tutto un cammino di cuore, di compassione, lì se ne rende conto. Cioè è tutta cura che il Signore spende lui, però, e lui si rende disponibile a questa cura, a questa terapia, che però è lunga, faticosa, e il Signore agisce, e però gli dà questo annuncio appunto che lui non viene rinnegato. Vi dico altre espressioni con cui sono state tradotte. E, da un lato alcuni dicono un silenzio svuotato. Anche quello, sono espressioni che dicono, è un'espressione questa qui molto poetica, in qualche modo è un modo per dire l'essenza di Dio, questo silenzio. È una faccia di Dio, quindi è un'espressione, come dire, che va tenuta così, kol de mamah dakka. Allora, Ner, che è un ebreo filosofo, dice: è l'arresto momentaneo del cuore. Che è una bella espressione. Cioè, tac, improvvisamente il cuore si blocca e non senti più il battito del cuore. E uno dice: cavolo, che succede? E ci può essere un momento in cui uno ha un'emozione così forte che a un certo punto gli sembra che. Buber, il rumore, questo è il fuoco che si spegne. Questo crepitio più leggero, piano piano, ma il fuoco che si spegne a lui, che non è che non è acceso, si sta spegnendo, è acceso ma sta calando. Oppure voce, sempre Buber, voce di coloro che lodano Dio in segreto. Vedi una persona che prega e senti il silenzio di Dio. Martini dice che a un certo punto li colpì camminando. Diceva era agitato, altre cose, camminando sentì il rumore delle foglie secche. E quel rumore delle foglie secche gli fece collegare a questo silenzio sottile, questo silenzio sonoro. Allora, all'inizio c'era il Logos, tutte queste espressioni piene di silenzio, vibranti e. È come se uno fosse sordo, però sente che c'è qualcuno che canta, le cose vibrano e così. Però ognuno se lo rappresenti dentro una sua esperienza. Poi il Signore gli disse: su, ritorna su quei passi, verso il deserto di Damasco, proprio a nord, oltre Israele ancora. Giunto là ungerai Azael come re di Aram. Allora, lui non lo ungerà questa persona, e quello è il re di Aram, sarà uno crudelissimo con il popolo di Israele, morale. Ma perché gli chiede questo? Per fargli capire che io sono il signore della storia, come con Ciro e così via. Io magari le punizioni che su voi, queste guerre nascono sempre dall'idolatria del popolo di Israele. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele. Non ungerà neanche quello. Lo ungeranno altri suoi successori, ma questo re, lui si trova con Acab. Dopo Acab ci sarà Ahazachia e dopo Ahazachia Ioram. Quindi gli sta dicendo: il mio progetto continuerà, tu ungerai, nel senso che la tua unzione profetica, il tuo insegnamento, avrà una discendenza che questo lo farà. Deve entrare in questa logica. Cosa vuol dire ungerai? E infatti. E ungerai Eliseo, figlio di Safat di Abel Mecola, come profeta al tuo posto. Di per sé non ungerà neanche lui, cioè sarà un'unzione spirituale, ma non fa un gesto di unzione. Se uno scamperà dalla spada di Azel, lo ucciderà Jehu. Se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Non è che dice fatti, non è che sta dicendo cosa mi devono comportarsi. Io poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone. Quante non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca? 7.000, 7 per 1.000, quindi un numero grande, divino, incolmabile. Ma gli sta dicendo: tu non eri solo, cioè io agivo nella storia, non sei l'unico devoto, non è che ci sei solo tu, cioè questo ridimensionamento, cioè il Papa sarà il Papa, ma mica deve pensare. Raccontavano di Giovanni XXIII che la prima settimana, credo nel suo diario, non dormiva la notte, però era preoccupato di tutte le cose che doveva fare. Dopodiché sente la voce del Signore che gli dice, come si chiamava lui di nome? Giovanni, Angelo, Angelo. Ma che fai? Proprio adesso ti prendi sul serio? Cioè, sul serio nel senso che pensi veramente che tutto dipenda da te, cioè che sei diventato quella falsa serietà, cioè sorridi, cioè, nel senso una persona che non sorride mai, che non sa ridere, non è seria. Non c'è nulla di più serio di una buona risata, nel senso dell'umorismo, perché ti ridimensiona. Non puoi essere serio pensando di avere il progetto di andare su Marte, morire su Marte, cioè diciamo se serio in altre cose, ma quello non è proprio l'emblema della serietà. Però al di là di quello ci potranno andare. Sto parlando di Musk, ma adesso povero Musk non c'entra. Però voglio dire, prenditi il sorridere anche tu, cioè dice ridere fa la cosa bella che hai detto che anche tu morirai. Io pensavo che tu non morisse, questa è la cosa più seria che hai detto, cioè. Però, esatto, ma perché lì devi fare del ma. Però, partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Però vedete, anche l'umorismo è figlio dell'intelligenza, è figlio dell'attenzione, del silenzio. Non è che viene da sorriderci se uno non. E così via. Poi c'è la vocazione di quest'uomo, gli getta addosso il mantello, non parla e così via. Non vado oltre. Però vedete, dove volevo quagliare, nel senso che questa è una figura bella che dice un po' anche per noi tante cose. Vi lascio tre domande che potrebbero essere qualcosa che accompagna la vostra preghiera. Sono personali, sempre prendo da questo testo. Hai mai vissuto una crisi simile a quella di Elia? Dice una, cante, ne ho vissuto. Vedete voi la risposta. Simile, ma è simile, no, è uno che si ferma sulla sua piccolina, però immagino che. Come racconteresti la tua esperienza di una presenza del Signore come una voce tenua nel silenzio, che magari è avvenuta in tanti modi, continuativamente, con soggetto collettivo, non necessariamente con una singola persona o con un singolo evento? Che cosa ha significato per te scoprire che dovevi diminuire? Perché quello che scopre. Lui, come scopre Giovanni Battista, che deve diminuire. Cioè il lavoro di profeta lo faranno altri, non finirà la profezia con lui. Quindi il Signore gli dà una promessa, quindi ci deve sperare. Quindi è una cosa bella, gli dà, lo rievangelizza, gli dà un annuncio sul futuro. Sulla. Come? Ah sì, come no. La terza domanda, che cosa ha significato per te scoprire che dovevi diminuire? Ma ognuno veda, non è che c'è una risposta, magari dovevo diminuire lì, ma poi sono andato da un'altra parte e ho iniziato, ho capito che. Perché lui comunque si mette a fare ancora il capo di Eliseo, non è che non ha una missione e farà altre cose. Non so se c'era una coerenza nell'incontro, però mi sembrava che il tema dell'educazione al silenzio, di educarci al silenzio, aiutare di fare sì che lo Schuster si presta a poter accompagnare, trovare. Sport e silenzio vanno a braccetto e come tutte le cose. E quindi sapere che uno spazio che ci può permettere questo non è una piccola cosa, perché è nella città, e quindi è una sorta di santuario nella città, non è una fuga dalla città, ma permette a chi vive nella città di vivere uno spazio, un luogo, dei tempi anche di sentire il Signore che in maniera strana, con la voce dei bambini e dei lattanti, dice un salmo, o vedendo le stelle, perché c'è una luna pazzesca stasera.
Fantastico.
Sì. Ovviamente, se avete pazienza, voglia. Questo è solo un ritaglio. Era uscito Mind, questa rivista di divulgazione psicologica, il respiro della mente. Avevo preso perché mi interessava gli studi scientifici che facevano sulla pratica di respiro. Respiro e respiro vanno di pari passo, e quindi la vita spirituale è una vita del respiro in tutta la tradizione. anche di tanti pari del deserto e così via. Lui diceva che comunque c'è una connessione di onde cerebrali, c'è una chimica, e quindi aiuta molto contro lo stress, nel raccogliere i pensieri, sintonizzare. Quindi, ovviamente, la preghiera è una componente organica, elettrica, biochimica, tutto che volete, però l'uomo ha anche tutta una componente simbolica, di linguaggio, eccetera. Quindi non è che sconfessa la preghiera, però pensare che la preghiera abbia come scopo mettere. Perché può essere una preghiera che invece mette nel cuore. Quindi, però, è importante, soprattutto entrare nella preghiera, è importante mettersi sotto lo sguardo di Dio, guardarmi come Dio mi guarda. Non è mica facile. Una volta ci deve mettere un quarto d'ora per fare come dice Sant'Ignazio. Cioè, entrare nella preghiera non è facile, ma a volte tutto l'esercizio di entrare nella preghiera è importante poi per avere un dialogo e avere una presenza al Signore. Tanti, quindi di non sottovalutare questo, ah, un brano bellissimo, e adesso me lo leggo, me lo rileggo, me lo studio, poi alla fine riesco, poi mi dimentico tutto, cosa mi è restato. Invece a volte quell'accostarsi piano piano, piano piano, e poi leggerlo senza questa accrivia intellettuale, questa golosità sana, vuol dire non c'è nulla di cattivo, però disordinato magari sì, in maniera tale che mi colpisce con la parola. E sapete che anche la ripetizione di Sant'Ignazio, io leggo un testo una volta, cogli alcune cose, ma quando lo rileggi su un testo bello, cavoli, ce n'è ancora di più di roba. Perché oltre a quelle cose ci sono anche le prime emozioni che hai avuto, e quindi hai inventato già il materiale su cui lavorare. Anche da casa c'è qualche intervento, considerazione, suggerimento? Scusate. E per raccogliere un po' la tradizione della Chiesa, cioè in questo senso un po' di catechetico, ma non è l'importante, meno al silenzio, non facendo silenzio, voglio dire. Però è importante trovarsi questi. Il Signore ce li promette queste cose, cioè vanno conquistati, vanno conservate. L'esame di coscienza, fermarsi, vedere i doni ricevuto, provare a riconciliarsi con alcune cose che non sono andate bene. Ma anche nella vita di coppia, trovare quei momenti di silenzio dove ci si scambiano quei gesti tattili, di vista, di cose che possono aiutare a tenersi per mano, ovvio, chi è senza una compagna, un compagno, però credo ci sono molte cose che. Aiutano. Per questo c'è una parola, questa frase qua, prendetevela come espressione che può essere ogni volta decriptata, ogni volta cambiate codice, perché il Signore parla così, il suo volto è così, non tace, però è una brezza leggera. Come lo Spirito Santo che è in forma di colomba, perché la colomba se urli scappa, ma se la permetti e crea sicurezza, lei fa le sue cose e condivide. Ma anche quelle parti profonde di noi, che sono piene di vita, di rispetto, sono tali per cui parlano quando le altre parti di noi ve le vogliono ascoltare. Ma se dentro di me parla solo rabbia, non è che dentro di me non c'è la mia anima, non c'è l'immagine di Dio, non c'è una bontà comunque indistruttibile, solo che non gli permetto di esprimersi, portare una parola, anche di incoraggiamento a me, di pazienza e così via, che scopro magari viene da quella voce di Dio. Com'è che in me abita lo Spirito Santo? Magari abita come voce, non come parola esplicita. Ma in quella sintonia per cui Mozart mi fa la musica, io faccio il libretto. Ok, ma cosa sarebbero certe opere di Mozart se non ci fosse stato quei libretti fantastici? Sarebbe bello lo stesso, voglio dire, ci mancherebbe. Vuoi mettere? possiamo concludere qui, non volevo. Ok, allora ci congediamo, buona serata a tutti. Io salvo la registrazione e la darò poi a Carlo perché la metto online.
Prossimo appuntamento giovedì 13 febbraio.
Grazie.